Il lavoro è coordinato, il grande coordinatore di questo lavoro è un ufficio di governo che è l'ufficio del commissario straordinario per le persone scomparse che nasce nel 2007. Noi come università abbiamo sempre combattuto per i diritti a chi ha perso qualcuno a ritrovare il suo morto e quindi dare nome e cognome al morto e diciamo che con questo ufficio ci abbiamo sempre collaborato. A un certo punto per una serie di cose ci siamo resi conto che c'erano delle enormi ingiustizie rispetto alle vittime di questi disastri degli ultimi 15 anni, insomma, stiamo parlando di decine di migliaia di persone di cui la metà non ha un nome e spesso, cioè nel mio mestiere, appena c'è un disastro, appena va giù un aereo, si corre, no? Si corre per identificare le vittime e stavamo vedendo che tutto questo per queste vittime qui, che stiamo parlando del disastro più grosso del dopoguerra, perché abbiamo raccolto, come dicevo, ed è solo la punta dell'iceberg, decine di migliaia di morti in pochi anni, e si vedeva che nulla veniva fatto per identificare, e quindi questo sembra una grossa ingiustizia, perché giustamente, come si diceva prima, diamo per scontato che i morti vengano identificati, che l'identità comunque sia qualche cosa di in più che si fa per la dignità dei morti, ma noi stessi che gestiamo morti tutti i giorni abbiamo scoperto che anche con queste vittime che i loro cari li cercano, hanno bisogno per la loro salute mentale, ed è una questione di salute mentale, di sapere che il figlio è morto e quindi di andare avanti con la loro vita, ma anche per motivi amministrativi. Abbiamo visto gli orfani lasciati nei paesi di origine con amici perché non c'erano abbastanza soldi per far viaggiare tutta la famiglia, e quindi fondamentale era riuscire a dare un certificato di morte di madre e padre finché gli orfani potessero fare ricongiungimento con quei pochi parenti che magari erano già scappati dall'Eritrea o dal Sudan in Europa.
Quindi il lavoro è sia quello dell'identificazione dei corpi, che chiaramente poi è fatto magari giorni dopo la morte in mare di una persona, quando il corpo viene recuperato, appunto non necessariamente immediatamente, è un lavoro anche particolarmente difficile, e poi c'è il lavoro invece con i parenti, no? Per cercare di rintracciarli, di contattarli, perché uno può stabilire le caratteristiche, diciamo così, di un corpo, ma se poi non vengono incrociate con le caratteristiche di chi te le può raccontare, esatto, di chi è rimasto e conosceva il corpo, le fattezze,
certo,
di chi va identificato, insomma, c'è questo lavoro parallelo che poi a un certo punto va incrociato.
Esatto, e questa è la grande sfida, perché ammesso che si potrebbe riuscire comunque a fare tutte le autopsie allo stesso modo, raccogliere i dati in maniera uguale per tutti questi morti, cosa già abbastanza difficile, la vera sfida è quella di recuperare i parenti che ti portino il figlio per il DNA, piuttosto che la fotografia, la lastra del dentista, eccetera. E questa è la sfida, perché questi parenti non soltanto si sono anche abituati all'idea che nessuno si darà da fare per identificare i loro morti, quindi insomma non se l'aspettano e quindi non cercano, ma sono difficili da contattare. Alcuni sono in paesi di origine e in alcuni paesi è anche pericoloso approcciare i parenti di chi è fuggito, perché potrebbero subire delle ritorsioni, esatto. Invece alcuni sono in viaggio, altri sono nei paesi di origine, e anche qui è difficilissimo con la diaspora riuscire a beccarli. Comunque questo era una facile soluzione per chi magari non vorrebbe, o comunque non vorrebbe impegnarsi a identificarli, ma questo non esiste, questa difficoltà, perché in realtà basterebbe in ogni paese cercare di creare degli hotspot in cui i parenti, no, in quel paese, in Francia, in Germania, sanno che dovrebbero andare in questo posto a dare i loro dati per identificare i loro morti. Sembra una questione nel 2018 molto semplice, perché la comunicazione dovrebbe essere il nostro forte in questa epoca storica, ma è estremamente difficile, però è possibile, ed è stato dimostrato con il primo esperimento dei morti eritrei del 3 ottobre 2013 di Lampedusa. Siamo riusciti a far muovere, in quello che si chiamerebbe un worst case scenario, no? Le 70 famiglie, i componenti di 70 persone scomparse, quindi più di 70 famiglie, li abbiamo fatti spostare dai punti più svariati dell'Europa in Italia a venire a dare l'informazione. Abbiamo identificato più della metà delle persone che cercavano, quindi insomma il punto è stato fatto, cioè questi si possono identificare, vanno identificati e li stanno cercando.
Ecco, dottoressa Cattaneo, c'è un elemento umano nel lavoro che state facendo, c'è un elemento civile, ma c'è in fondo, non so se intenzionale o di fatto, anche un elemento profondamente politico in questo progetto. E provo a spiegare il senso di quello che sto dicendo. L'impressione che mi sono fatto è che ci sia una convenienza di natura politica nel lasciare questi morti senza nome, perché i morti senza nome in fondo attengono alla categoria dell'astrazione, non toccano la carne, il vissuto e la sensibilità dell'opinione pubblica che li guarda. Lei che pensiero si è fatta rispetto a questo?
Ma io mi sono fatta il pensiero che sono partita subito in quarta dicendo che questo era una discriminazione molto pesante di natura culturale, beh, ho pensato più di natura culturale che squisitamente politica, ma forse più o meno poi è la stessa cosa. E in realtà ho un po' questa conferma, nel senso che è chiaro che ogni momento politico ha le sue convenienze, spinge verso determinate cose, è facile far scomparire decine di migliaia di morti se non hanno identità, se non si parla con i loro parenti. Mi sono un po' non ricreduta, perché questa componente credo sia ancora parecchio forte in Europa, mi sono un po' ricreduta però sulle motivazioni, perché in realtà, mettendoci mano, è un'operazione molto difficile, non è un'operazione costosa, non è costosissima, ma non è molto, molto facile per quello che ho appena detto. Ci vorrebbe la volontà di diversi paesi, soltanto nel diffondere le informazioni e nel collaborare tra governi, e stiamo vedendo che questo non è facile, non è impossibile, ma ci sono diversi scogli. È chiaro che se la cosa non la vuoi fare, qui al primo ti fermi.
Ecco, quando dicevo vi hanno chiamati una volta, adesso non mi ricordo di preciso quale, ma nel libro lo racconta, e vi hanno dato un tempo molto limitato per fare tante autopsie, e lei scrive nel libro, perché comunque avere tot decine di corpi in un hangar, sì, è una cosa che vuoi levarti di torno rapidamente.
Sì, si stava parlando del primo tentativo del primo gruppo di autopsie, del 13 famosi, del disastro del 18 aprile 2015. Ecco, qui diciamo che la causa qui prevalente era un pregiudizio tecnico, cioè in generale nel mio mestiere le difficoltà che incontriamo è che tutti pensano che tutto si risolva col DNA. Quindi ormai siamo un po' viziati da questo DNA, la traccia dell'omicida sulla vittima, l'identità, ed è, per carità, un potenziale enorme, tuttavia non si identifica soltanto con il DNA, e qui l'idea era che intanto con sto DNA mi basta prendere un tampone di saliva dalla bocca del morto e non devo neanche quasi aprire il sacco. Non è così, soprattutto su queste vittime, perché su queste vittime, insomma, per identificare col DNA ho bisogno dello spazzolino da denti della vittima, cosa difficile da ritrovare in questi casi, oppure un parente stretto, i fratelli, i figli, i genitori. Ma tante volte, qui bisogna proprio dire che anche la scienza segue ciò che è più conveniente e fa quello che è più necessario in quel periodo storico, qui non abbiamo i dati ancora per identificare con il DNA queste persone, o meglio, non conosciamo i caratteri genetici di queste popolazioni, non così bene come le conosciamo delle popolazioni europee, e quindi diventa un po' difficile raggiungere livelli di certezza soltanto con il DNA, oppure è difficile trovare i parenti, no? I parenti giusti per identificare con il DNA, mentre questi ragazzi, anche questo è stato un dato molto toccante anche, hanno tutti un profilo Facebook. Quindi su Facebook il fratello o l'amica che cercava il fidanzato o l'amico appunto ci apriva questi profili, c'erano tantissime fotografie su cui, per i cadaveri meglio conservati, si poteva identificare tramite tatuaggi, nei, cicatrici, cose di questo tipo, o banalmente la forma del volto. Quindi questo era proprio un pregiudizio tecnico su quello che è un aspetto del mio mestiere un po' difficile da sfatare.
Dottoressa Cattaneo, immagino che per chi fa il suo mestiere si debba necessariamente elaborare una certa distanza nella relazione con i corpi e le vite dei defunti con cui si ha a che fare. Invece in questo momento state facendo un lavoro per cui in qualche modo siete costretti a riconnettere le storie, i vissuti umani di quei corpi. Che effetto le fa questa cosa?
Questo è l'effetto di un lavoro che faccio da 25 anni che il distacco non c'è. C'è la consapevolezza e il metabolizzare quello che ti porta a lavorare ogni giorno sui morti, sulla violenza, sulle vittime e così via. Diciamo che qui l'elemento in più è l'ingiustizia maggiore che subiscono queste vittime, di cui nessuno si ricorda neanche di dare un'identità, e questo stride molto. E il lavoro è proprio quello, cioè quello di andare, non dico controcorrente, però cercare di non far dimenticare, anche avvicinando e raccontando quello che ci avvicina a queste persone, cioè l'idea di trovare nelle tasche di questi ragazzi le stesse cose che abbiamo noi o che hanno i nostri ragazzi, è proprio utile per avvicinare, per mediare. Io credo che se tutti potessero vedere o se tutti potessero condividere la sensazione che fa passare attraverso la stiva di quel barcone, perché quel barcone si è salvato, c'erano 1000 persone sopra, vedere le fotografie che hanno dei loro amici, delle loro feste nelle loro tasche, questi ragazzi, vedere questi sacchettini di terra che si portano dal loro paese per portare un pezzo di casa loro con sé, credo che accorci molto. Ed è esattamente il contrario di quello che le diceva, cioè non c'è mai un allontanamento, anzi il mestiere va proprio nel senso di avvicinare.
Le va di raccontarci una storia che l'ha particolarmente colpita?
Ma difficile scegliere quella che ti colpisce di più, perché è difficilissimo, ma quella che forse, oltre la pagella che lei ha già citato, quella che ci ha colpito particolarmente è stato un ragazzo del Gambia, cioè una delle ultime autopsie che abbiamo fatto sulle vittime del barcone grosso, cioè quelle del 18 aprile 2015, e dopo che comunque tutti dicevano: ma chi vuoi che li cerchi questi morti, cosa vuoi, ma intanto loro non li cercheranno, non li troveranno, e poi non ci sono le anagrafi lì, non riuscirete mai a identificarli, perché cosa vuoi. Ecco, qui l'ultima vittima è un ragazzo di circa 18 anni neanche, che aveva un portafogli in tasca con pieno di tessere, ovviamente tutte con lo stesso nome, stessa data di nascita, stessa faccia. C'era una tessera identificativa che doveva essere qualche tipo di documento tipo carta d'identità, e poi c'era tra le altre, le due che ci hanno toccato moltissimo, una tessera di una biblioteca del suo paese e una tessera di donatore di sangue. E questo, appunto, se non ha bisogno di commenti.
Le 9:22 minuti, siamo quasi al termine della nostra conversazione, ma volevo raccontare un piccolo aneddoto che mi è accaduto un paio di giorni fa a proposito della difficoltà nell'approcciarsi che abbiamo un po' tutti di fronte al tema della morte. Io ho un bambino di 4 anni che l'altro giorno ho sentito raccontare a una bimba di 2 anni il suo concetto della morte, e le spiegava: non devi mettere in bocca queste cose così piccole, perché rischi di soffocare, e se soffochi non puoi più giocare e divertirti, e soprattutto poi dopo ti mettono al museo di storia naturale e tutti vengono a vederti. Io ho ascoltato, come dire, affascinato e incantato questo racconto, ma in questa come dire, sguardo di fanciullezza sul tema della morte, e in questa conclusione con uno sguardo degli altri sulla storia delle persone al museo di storia naturale, ho ritrovato in fondo alcuni degli elementi che muovono un progetto come questo, nel recuperare, nel dissotterrare delle storie e restituirle alle persone che quella storia non ce l'hanno più.
Bellissimo, questa spaccata è bellissimo.
Devo dire che loro sono molto più bravi di noi, sì, nell'approcciarsi, sì, a questo tipo di temi. Non abbiamo tempo di prendere telefonate, Lorenza, per cui possiamo chiudere con un'ultima domanda. La dottoressa Cattaneo, prima di salutarla e ringraziarla per essere stata qui con noi.
Sì, mi rimane il dubbio se, al di là degli aspetti tecnici, cioè di chi dava per scontato che prelevando un rapido campione di saliva si potesse sistemare tutto e quindi poi insomma lasciarci alle spalle, ecco, la vicenda, se siete stati anche ostacolati in qualche modo in questo vostro lavoro.
Non c'è stato mai alcun ostacolo attivo, assolutamente. Diciamo che l'inerzia e l'apatia però possono essere un ostacolo enorme, e quindi direi che questo vale come ostacolo.
Questo è successo, l'inerzia.
Beh, insomma, diciamo che
di chi
sono 4 anni che stiamo cercando di fare questa cosa, c'è un'Europa che è abbastanza sorda a questa cosa. L'Italia si è trovata da sola a gestire queste missioni, queste da sola, senza senza un aiuto di chi è anche proprietario di queste frontiere a sud dell'Europa. E siccome si tratta di una banalità sui diritti umani, cioè un diritto fondamentale questo, sono rimasta molto sorpresa di questa inerzia dell'Europa nei confronti di questa problematica. E diciamo che appunto l'inerzia, l'apatia sono forse uno degli ostacoli più grandi.